mille voci. Lei nella sua vita ha mai scritto una poesia?
Mai. Pensato forse, ma non l'ho mai scritta. Penso che ci voglia troppo impegno e non l'ho mai trovato.
Lei nella sua vita ha mai scritto una poesia?
No.
C'è neanche mai pensato?
No.
Qualcuno ha mai scritto una poesia per lei?
No.
Un poeta che ha letto che si ricorda?
No.
Lei nella sua vita ha mai scritto una poesia?
Quando ero piccola, sì.
Che poesia ha scritto?
Oh, chissà, quando si insegnano a fare le rime baciate e alternate.
Sì, ne ho scritte alcune, lo ammetto, quando ero giovane. Erano, come dire, impulsive, ecco, diciamo. Arrivavo a casa e dicevo, ma scriviamo.
Forse sì, da ragazzina, penso di averlo fatto, sì. Però una forse, non sono stata mollata dal ragazzo, qualcosa del genere.
Lei ha mai scritto una poesia nella sua vita?
Una da piccolo, dedicata alla mia mamma.
Io sì, ho scritto sempre da giovane, sì, mi piaceva scrivere. Le prime cose che ho scritto sono state così, delle poesie. Mai pubblicato niente, più sentimenti interiori, perché mi considero fortunato, perché le delusioni d'amore sono state poche. E invece il mondo interiore è stato abbastanza forte, intenso, per quello ogni tanto ricorro alla poesia. Ho un gruppo di teatro e per quello, diciamo, la poesia è un elemento fondamentale. Poi lavoro spesso con i bambini, che sono dei poeti, perché ogni giorno loro ci regalano quelle frasi, quelle definizioni che sono filosoficamente poetiche.
E invece l'ultima poesia che ha letto, l'ultimo poeta che ha letto?
È un nome tedesco, doppio, come si chiama? Rainer Maria Rilke. E poi un altro che mi piace molto, il Leopardi.
Se dobbiamo parlare di poeti italiani, per me, diciamo, vabbè, un punto di riferimento ovviamente è Eugenio Montale, e poi un argentino non può non dire Borges. Jorge Luis Borges, perché comunque è stato enorme, grandioso.
Whitman, Foglie d'erba.
Ma ho riletto ultimamente qualche poesia dell'antologia di Spoon River, della vita di questi personaggi, di questo villaggio.
Pochissimi autori, tra cui Dino Campana, Baudelaire e pochi altri.
Mi piace ogni tanto, guardo, e poi che mi piace leggere ogni tanto, sono poesie di Lorca.
Non ricordo, no? Non sono un lettore di poesie.
Non leggo quasi mai poesie. L'unico libro di poesia che ho letto è Poesie scritte da gatti. Molto divertente, che si immedesima nella testa di un gatto.
L'ultimo poeta, Dante, per lavoro, per preparare delle lezioni.
Perché si legge, c'è un piacevole cosa che va nel cervello, un po' come la musica, no? E poi esce.
E dunque queste erano le voci raccolte dal collega Christian Bubula. Nostro ospite questa mattina è Walter Sitti, vincitore del premio Strega 2013 con il romanzo Resistere non serve a niente, pubblicato da Rizzoli. Walter Sitti, saggista, critico e curatore dell'opera completa di Pierpaolo Pasolini, a cui chiedo innanzitutto, come prima cosa, un primo commento a caldo delle voci che ha sentito.
Intanto buongiorno a tutti. Diciamo, non sono sorprendenti, sono le cose che uno più o meno si aspetta, cioè che la poesia si legge poco, che si scrive soprattutto da giovani, soprattutto quando il ragazzo o la ragazza ci hanno lasciato, nel senso che la poesia diventa una consolazione. E poi sì, effettivamente aveva ragione l'ultima signora che ha parlato, cioè la cosa bella in fondo della poesia è che mette in rima le emozioni, i sentimenti, che dà loro un ritmo, appunto un po' come la musica, e quindi penso che sia una cosa un po' ineliminabile dalla nostra vita, soprattutto quando appunto la nostra vita non è del tutto occupata dalle cose pratiche, come succede spesso da adulti quando uno ha una vita, come dire, piena e anche un po' rassegnata, certe volte succede.
Ecco, la poesia torna peraltro anche imprevedibilmente d'attualità, e questo ha ispirato la nostra trasmissione. Torna con manifestazioni, premi, per esempio il più antico premio letterario, il Baguta, torna a premiare due notevoli poeti, ma anche con stravaganti giornate speciali. Per esempio, qualche settimana fa leggevo, se non sbaglio, sul quotidiano L'Unità, che era stata istituita per l'appunto una giornata speciale durante la quale ogni impiegato, ogni dipendente, operaio che sia, porta da casa una poesia o da leggere o da declamare ai colleghi durante le pause lavoro. Eppure si sa che, pur avendo, come peraltro afferma un poeta alle nostre latitudini molto noto e apprezzato, Fabio Pusterla, la poesia ha una centralità periferica, e mi sembra interessante questa definizione. Dicevo, la poesia nel panorama editoriale è notoriamente la cenerentola di tutte le pubblicazioni, nel senso che vende non più di qualche migliaia di copie, però, se non sbaglio, anche L'Unità non aver avuto una crisi in quest'ultimo anno rispetto agli altri libri, e comunque ha uno zoccolo duro di lettori. Allora, Walter City, lei da qualche settimana ha intrapreso un'avventura che sì, è forse la prima ispiratrice di questa nostra trasmissione, destinata a durare un anno intero. Infatti ogni domenica apparirà sul quotidiano La Repubblica, anzi sta già apparendo da settimane sul quotidiano La Repubblica, un suo articolo, una sua pagina dedicata di volta in volta ad un poeta e una poesia da lei scelta e raccontata. Dunque ha cominciato con Francesco Petrarca, Emily Dickinson, a cui è seguito poi Arthur Rimbaud, Torquato Tasso e, se non sbaglio, l'ultimo Mendelsohn domenica scorsa.
Sì, il prossimo sarà Pasolini, questa domenica.
E credo proprio che sia un suo grande capitolo esistenziale anche,
sì,
no?
Non poteva certo rinunciare.
Esattamente. Allora, puoi spiegarci da dove l'idea di questa, posso aggiungere, coraggiosa avventura?
Ma è stata un po' una scommessa con il giornale, siccome l'anno scorso era andata piuttosto bene un'iniziativa, diciamo, in qualche misura analoga, cioè la signora Mazzucco aveva commentato per un anno intero, cioè per 52 settimane, dei quadri, delle immagini di pittura. Allora l'idea era di fare più o meno la stessa cosa, invece che con la pittura, con la poesia, ovviamente con delle limitazioni, perché, come dire, la pagina ha anche degli obblighi grafici, e quindi saranno poesie piuttosto brevi, saranno poesie liriche, per cui evidentemente non ci sarà spazio per lunghi poemi o poesie narrative o cose del genere. Sarà proprio, come dire, una specie di viaggio attraverso la poesia lirica, però di ogni tempo e di ogni paese, per quanto, diciamo, la mia competenza me lo consenta. Sostanzialmente poi sarà poesia europea, perché in realtà non conosco molto le altre tradizioni, anche se effettivamente la cosa curiosa è che forse la poesia lirica, tra tutti i generi letterari, è quella che ha un'aria più di famiglia in qualunque tradizione si eserciti, diciamo così. Cioè, come se ci fosse, è un po' come il misticismo, che anche quello assomiglia un po' in tutte le religioni, no? Cioè, in tutte le letterature c'è sempre un angolo che in qualche modo possiamo chiamare poesia lirica.
Allora, io vorrei chiedere anche al nostro pubblico, e sin da questo momento, se scrivete e o leggete poesia, e che posto ha per voi la poesia nelle vostre giornate, e poi anche quale autore vi viene per primo alla memoria se pensate al poeta. Domande che sottoponiamo, dicevo, al nostro pubblico all'ascolto, che ci può come sempre chiamare allo 0848 030707 oppure via SMS al 955, parola chiave Rete 1, oppure seguirci su Facebook. E a proposito di questo, posso cominciare a raccontarvi molti dei messaggi che ci sono arrivati. Per esempio via SMS, dicevo, al 955 parola chiave Rete 1, ci hanno scritto: oggi ci fate un regalo nel regalo, io ogni sera prima di addormentarmi leggo una poesia, leggo di tutto, ma se sono costretta a sceglierne uno, dico Pablo Neruda. Solo il nome mi commuove, aspetto con ansia e spero che nessuno venga a disturbarmi. Grazie, Rosa. Per cominciare, Pablo Neruda è quello che ci ha detto Rosa, ma scorrendo le pagine Facebook troviamo davvero tantissimi messaggi. Quasi tutti citano tra i preferiti, ma soprattutto tra i nomi che ovviamente, mi sembra abbastanza prevedibile, vengono alla mente, Dante. Poi Pascoli, però Pascoli è controverso, da alcuni amato, da alcuni detestato. E poi Leopardi, in quarta posizione, Francesco Petrarca. Vorrei tra i tanti citarne uno, quello di Camilla Contarini, che dice: direttamente tabula rasa, sono ignorante, ma la cultura pop qualcosa ha dato. Per esempio, Amor canullo amato, amar perdona, porco cane. Allora, io scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Pensavo fosse solo Jovanotti e invece poi al liceo ho scoperto che la parte più bella era di Dante. Questo mi sembra abbastanza interessante, cioè come viene, diciamo, manipolato, diciamo riciclato, diciamo assorbito il poeta tra i poeti o la poesia più in generale e riciclata nella canzone.
Sì, beh, diciamo che è abbastanza indicativa la indicazione della signora che diceva che se la recita prima di dormire, no? Appunto perché le occupazioni della giornata sono finite. Una dote della poesia è proprio la memorabilità, cioè ce la possiamo ricordare a memoria, mentre i pezzi di romanzo è molto più difficile ricordarseli a memoria. Ed è ambigua, nel senso che diciamo ha un forte valore di scuotimento della testa, perché costringe a portare attenzione sul linguaggio in quanto tale, no? Come esercizio che facciamo abbastanza poco, e quindi è come se vedessimo che possibilità ha la lingua di farci anche degli scherzi, di portarci dove magari noi non pensiamo di arrivare, eccetera. Nello stesso tempo però è anche negativa, perché è come una specie di ninna nanna che ci addormenta e ci toglie anche i pensieri, e qualche volta si preferiscono, come dire, dei poeti che noi abbiamo già addomesticato nella nostra testa e che quindi servono un pochino come bene rifugio, diciamo così, o come cantilena. La stessa cosa di Dante, appunto, amor che a nulla amato amar perdona, poi nell'utilizzo pop è diventato un verso d'amore. Nella Divina Commedia, beh, insomma, Dante sta condannando Francesca che dice questa cosa e la sta mettendo all'inferno, quindi evidentemente per lui poi questa frase non era del tutto positiva, no? E quindi...
Però è vero che la forza di un verso sta anche nel fatto che, ahimè o per fortuna, ognuno ne fa quel che vuole.
Sì, 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 questa è appunto quella che chiamavo l'ambiguità, cioè da una parte è ambiguo perfino per il poeta, perché i poeti molto più che i narratori dicono che loro non sono del tutto padroni di quello che scrivono, no?
Ma è anche, cioè, la sua forza, no?
Sì, sì, assolutamente, è la sua forza e la sua pericolosità in qualche misura. Non è un caso che nelle dittature, per esempio, quelli in genere più estranei alla dittatura sono proprio i poeti, molto più che i prosatori, perché hanno un loro mondo che in qualche modo, come dire, non è facilmente permeabile da queste cose.
Ecco, tutto questo e altro ancora ci ha fatto dunque venire voglia di chiederci quale senso e peso specifico abbia leggere, ma forse anche scrivere e parlare di poesia oggi, in un mondo che notoriamente da tutti noi, tanto o poco, è accusato di superficialità, di banalità, di ovvietà, di piattume, di velocità sconsiderata, di distrazione, dove regna in realtà soltanto ciò che è utile sostanzialmente. E la poesia noi la associamo per definizione a profondità, densità di senso, l'idea di fermarsi a cogliere l'eco delle cose, dei pensieri o dell'emozione, e anche all'idea di ritmo. Allora le chiedo intanto se è vera questa dicotomia che noi diamo per scontata, questa divisione, no, da una parte e dall'altra, e se è vero che la poesia sia tutto questo.
Ma da una parte non è vero, nel senso che la poesia è anche gioco superficiale, no? È proprio giocare con le parole, cosa che appunto i bambini fanno spesso, che anche noi amiamo fare nei momenti di distensione, ma per esempio anche la pubblicità si è impadronita di questa tecnica. Molti ricordano che nella famosa campagna presidenziale che portò Ike Eisenhower a essere presidente degli Stati Uniti, lo slogan "I like Ike", cioè "mi piace Ike", diventò famoso anche appunto perché, come dire, era una specie di gioco di parole, no? Di piccolo gioco di parole. Quindi in realtà la tecnica, diciamo così, che porta alla poesia può portare anche a cose, come dire, o superficiali o addirittura a essere
giocose, comunque
giocose o addirittura pubblicitarie, cioè sfruttate appunto per scopi pratici,
ma proprio per la valenza di penetrazione che ha il verso o comunque l'uso del suono in un certo modo.
Un poeta italiano bravo che è morto da poco, che si chiamava Giovanni Giudici, faceva una distinzione secondo me molto giusta, cioè diceva: nel linguaggio comune una parola è quello che significa, mentre nella poesia una parola significa quello che è, cioè anche la forma esterna della parola conta. Quindi o se vogliamo, diciamo, un linguista come Jacobson diceva appunto, la poesia è quella che attira l'attenzione sulla materialità stessa del messaggio, no? Quindi effettivamente questo ha in comune con molte altre, appunto, come
altri, linguaggi.
Altri linguaggi, appunto, come la pubblicità, eccetera,
o lo slogan in genere.
Però è vero che poi soprattutto quella specie di supergenere che è la poesia lirica utilizza queste capacità per diventare un luogo di riflessione, per diventare appunto un luogo dell'ignoto del linguaggio. Molti poeti spesso dicono i momenti più alti della mia poesia sono quelli che io stesso non capisco. Dante stesso diceva: io sono uno che scrive quando qualcuno mi detta dentro, e io semplicemente ricopio quello che mi detta dentro, detta appunto.
Abbiamo in linea due persone. Cominciamo da Barbara. Buongiorno. Dica.
Buongiorno.
Ma buongiorno.
Io appunto volevo confermare che spesso la poesia è un po' costretta, nel senso che si pensa sempre che si debba sedersi, concentrarsi, stare fermi. Poi invece magari la incontri nella quotidianità e ti porta della gioia, è come un po' una ventata di aria fresca, diciamo, perché la incontri così per caso e poi ti incuriosisce e magari vai oltre. Ecco.
E mi sembra una cosa importante quella che lei ci dice. Grazie signora.
Di niente,
buona giornata. Aggiungerei la riflessione o la domanda, non so, di Leonardo. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare presente il David Maria Turoldo, poeta,
sì?
Il quale nella sua poesia, La ballata della disperazione, fa parlare poesia con la P maiuscola, e poesia dice a un certo punto: perché io sono il disagio del razionale, sono evocazione ed annuncio in diversa lucidità. Qualche verso e poi aggiunge: mi sono amici ancora i fanciulli, avanti di imparare a leggere e a scrivere. Io aggiungo a far di conto pure, e così va avanti. Comunque molto molto bello, per me descrive molto bene l'essenza della poesia.
La ringrazio. Grazie Leonardo, è stato un piacere, grazie ancora. E Walter Sitti sicuramente avrà qualcosa da aggiungere.
Beh, diciamo, riferendomi soprattutto ai versi di Turoldo che l'ascoltatore adesso leggeva, il rapporto della poesia con la ragione, effettivamente anche quello è un rapporto complesso e piuttosto ambiguo. C'era un abate settecentesco che era l'abate Ceva, che dava della poesia una definizione che poi è stata ripresa da Montale, gli piaceva molto, che era: la poesia è un sogno fatto in presenza della ragione. Nel senso che appunto da una parte non può essere puro scatenamento verbale senza nessuna razionalità, perché a un certo punto sfida l'incomunicabilità, diciamo, se diventa troppo fuori
e diventa, diciamo, anche fine a se stessa in un qualche modo.
Ci
no?
sono stati alcuni poeti che hanno molto avvicinato la follia, anzi qualcuno poi diciamo dal punto di vista pratico c'è anche finito dentro, basta pensare a Hölderlin, lo stesso Tasso negli ultimi anni della sua vita, eccetera. Quindi è un mestiere pericoloso quello del poeta, perché si vanno a toccare dei luoghi oscuri che il poeta stesso non conosce. Dall'altra però c'è bisogno appunto della ragione, che a un certo punto assista a questi giochi pericolosi e li possa in qualche misura indirizzare verso un esito sociale, cioè in modo che anche altri capiscano quello che noi vogliamo dire.
Ma secondo lei perché, pur avendo tanti, non oso dire tutti perché sarebbe esasperata la cosa, ma tanti, tantissimi, una poesia nel cassetto, e anche, come abbiamo visto dalle voci che aveva raccolto Christian Bubola, anche con quella modestia di sapere che non è il caso di pubblicarle, che già non è male, perché oggi assistiamo al procedimento inverso per lo più, dicevo, perché, malgrado molti abbiano delle poesie nel cassetto, pochi la leggono?
Beh, perché è una lettura impegnativa, credo, nel senso appunto che non puoi scorrere via sulle righe come si fa magari con un romanzo di intrattenimento, no? La poesia richiede di essere, per esempio, riletta, richiede qualche volta di essere detta ad alta voce, perché appunto è un tipo di espressione che insiste sulla forma della parola, e quindi è una lettura che non può essere fatta troppo velocemente.
Cioè richiede attenzione di un minimo di dedizione.
Richiede un, diciamo, quell'attenzione a cui forse, soprattutto quando si è stanchi, non si ha voglia tanto di dedicare del tempo. E poi c'è forse anche un'altra cosa, cioè che si ha l'impressione che la poesia sia per eccellenza la cosa che non serve a niente. C'è una cosa totalmente inutile.
In questo mondo effettivamente l'utile e l'inutile, sì, diventa un discrimine, anche se discutibile naturalmente. Però siamo un po' smentiti dalla quantità di telefonate, fra poco do la parola a Salvatore, di risposte in Facebook, e naturalmente invito i nostri ascoltatori a continuare se lo desiderano, e via SMS al 955 parola chiave rete 1. Per esempio, Prévert e Neruda, secondo Laura, sono i più sono i preferiti, ma anche una poetessa contemporanea milanese, secondo lei sconosciuta, Alessandra Paganardi. Un'altra signora invece cita La mia nonna Betty è poesia. E mi piace la frase, La mia nonna Betty è poesia.
Beh, naturalmente, come dire, poesia è una parola che ha, come dire, una grande latitudine, no? Può essere sia un genere letterario, e in questo caso escluderei che la signora Betty, come dire,
sia poesia di fatto,
sia un genere letterario. Però invece è chiaro che, non so, un paesaggio, un tramonto, spesso, ecco, anche l'accenno a Prévert o a Neruda mi fa pensare che ci sia una specie di confusione tra la poesia e quello che invece intendiamo come poetico, cioè si pensa che, non so, un gabbiano al tramonto sia più poetico di una betoniera. Naturalmente non è affatto detto, dipende se una poesia prende dentro la betoniera, la fa diventare poesia, insomma.
Certamente, no? Eh sì, è un po' come l'uso di romantico, no?
Sì,
che lo usiamo,
sì,
a modo, sì, nostro, per intendere che va dal mieloso al dolce, quando di fatto col romanticismo nulla ha a che vedere quello.
Sì, credo che in
però
tedesco ci
importa.
Siano addirittura due parole diverse, no? Dichtig e poetisch. Per
certamente,
indicare le due cose.
Certamente. Anche un po' come lirico e poetico,
sì,
forse anche, no? Ecco. Salvatore, buongiorno, ci dica.
Buongiorno.
Ma buongiorno a lei.
Finalmente una bella trasmissione che parla di qualcosa di serio, veramente. Comunque, togliendo questo qua, a me piace la poesia perché fin da piccolo mio papà andava a lavorare, io mi andavo subito nel letto con mia mamma e studiavo le poesie, così le imparavo immediatamente alle 4 di mattina, questo, alle 8 dovevo andare a scuola, e le imparavo a memoria e facevo un po' fatica. Invece adesso io me le ricordo quasi tutte a memoria ancora adesso.
E io la invidio.
Veramente. E le dico che so, Sant'Ambrogio, che è una poesia
Giuseppe
che non finisce
Giusti.
Mai, di Giusti chiaramente, io l'ho so tutta a memoria, mi dice Manzoni, ne so qualche altro, mi dice
sa che lei evoca un tema importante.
E le dico, ma chiaro, per questo mi sono interessato, perché a me piace tantissimo la letteratura, no? E poi se io mi metto un esempio su un tavolo a scrivere da solo, così in un angolino, anche se c'è casino in un'altra parte, no? Io mi isolo completamente, in mezz'ora sono capace di scrivere 4 foglie, protocollo di poesie, tutte a rima, baciata, alternata, in qualsiasi.
Grazie, ottimo.
Così. Comunque, complimenti della trasmissione, che ce ne sono tantissime che danno noia veramente a sentirle, specialmente quando si parla di politica.
Noi cerchiamo, lo so, ma noi facciamo e tentiamo
chiaro.
Di farlo.
Comunque, una sola cosa, una,
sì,
sola cosa. E poi dei poeti che a me ne piacciono,
sì,
tantissime, però uno in particolare che non lo sento mai nominare è un certo Saraccio di Berna, che scrive Piccoli italiani in Svizzera, che è un bel poeta pure lui, però non ne sento mai parlare.
Saraccio?
E si chiama,
grazie,
Taro Marretta, in arte Saraccio si è dispregiativo.
Grazie, ci ha dato una dritta.
Il nome dispregiativo lo usa lui,
sì,
come...
Per gioco, grazie.
Per presentarsi in
appunto,
un altro modo.
Per giocare con se stesso.
Della, grazie.
Grazie, molto gentile. Grazie ancora,
prego,
Salvatore. Prego. Mi scusi, la devo però lasciare. Ecco, Salvatore ha evocato l'importanza dell'imparare a memoria.
A memoria, certo.
Cosa, tema controverso. Però io le chiedo, di conseguenza, siamo ancora capaci di dare musicalità alle parole, aggiungo, e non vorrei sembrar melensa, ai pensieri, ai sentimenti?
Ma io credo che sia quasi...
Cioè abbiamo ancora questo orecchio?
Sì, diciamo l'orecchio cambia naturalmente con le epoche, con le culture, la stessa metrica cambia molto a secondo dei paesi, delle culture dove nasce. Io non sarei in grado di leggere una poesia cinese perché è basata su un tipo di metrica di cui noi non abbiamo, come dire, proprio a cui non abbiamo l'orecchio, così come non riusciamo a distinguere le sillabe brevi e le sillabe lunghe come invece le distinguevano gli antichi greci o gli antichi latini. Quindi l'orecchio cambia. Credo che però la cosa che rimane una costante sia appunto il bisogno di mettere in ritmo le parole, tant'è vero che quando appunto non lo fa la poesia ufficiale, insomma la poesia laureata, per esempio lo fa la musica leggera, lo fa il rap, quindi ci sono, adesso vedo i ragazzi per esempio giocano moltissimo con il ritmo e con le rime, appunto con la musica rap, quindi evidentemente questo bisogno rimane una costante. E poi i vari tipi, diciamo così, di ritmo, eccetera, possono cambiare a secondo delle situazioni culturali, come
certo, nel mondo in cui siamo immersi. Sì. Allora, io vorrei leggere ancora due SMS che sono arrivati in questo momento. Una signora che dice: scrivo e adoro leggere poesie. Goethe, Neruda e Hermann Hesse. Di quest'ultimo prediligo come scrittore l'articolata descrizione che fa della natura. Complimenti per la trasmissione che noi prendiamo con grande gioia, la ringraziamo, ci augura buona giornata e si firma Daniela. A questo poi aggiungo invece quello di un'altra signora che dice: è vero, uso la poesia come bene rifugio, come ha detto sì. Walter City, così uso la poesia a seconda del mio stato, uso la musica a seconda del mio stato d'animo e scelgo cosa leggere oppure cosa ascoltare. Le poesie mi elettrizzano e mi commuovono. Un pensiero anche ad Alda Merini, peraltro Alda Merini sì. stava tra i preferiti anche via Facebook.
Sì. Sì, in realtà qui io vedo però anche un pericolo. C'è un romanzo di Kundera, uno di quelli che ha scritto quando già abitava a Parigi, dove a un certo punto si parla di una signora che per non sentire i brutti odori quando attraversa Parigi si tiene sempre un mazzolino di viole davanti al naso e, come dire, aspira l'odore delle violette per non sentire gli odori della città.
Io temo come anestetico
che, temo che qualche volta appunto la poesia possa avere la funzione di quel mazzolino di rose. Cioè per non,
invece deve far male?
Credo che la poesia che conta deve portarci appunto in zone sconosciute.
Come tutta la letteratura?
Portarci in zone sconosciute può invece avere, come dire, delle difficoltà. La poesia può rivelarci, diciamo, delle cose di noi, del nostro profondo che noi non sappiamo, e può anche rivelarci delle zone sorde della società, cioè delle zone che non risuonano più e dove invece la poesia può andare a infilarsi.
Allora, parlarci di zone sconosciute e di zone sorde, vorrei che lo tenessimo a mente, perché tra poco le faccio sentire una cosa e la faccio sentire ovviamente così anche ai nostri ascoltatori, poi la commentiamo insieme, ma prima darei la parola a Claudia. Buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Allora, mi associo ai complimenti dell'interlocutore.
Ma che bello. Grazie.
Io ho avuto una gran fortuna di avere due nonni, sia paterno che materno. Uno è stato maestro per 42 anni, quindi era veramente una fonte di espressione, ma in tutto,
sì.
Sia nella poesia, nei racconti di vita specialmente. Poi è logico, giravano sì. Pascoli, giravano cioè delle poesie molto triste, poi c'erano i racconti di vita invece magari molto, molto più divertenti.
Quelli in prosa magari? No. Non credo in poesia.
Sì, sì, certo. E mentre invece avevo un nonno che purtroppo è diventato cieco abbastanza in giovane età e lui teneva a mente le sue poesie, poi a un certo punto gliele abbiamo scritte così le avremmo ricordate anche noi perché altrimenti non avevamo la sua memoria e ha fatto veramente delle gran bei racconti per me, è logico che poi sono... Si è
sì.
legati in prima persona.
Va bene.
Posso due passaggi piccoli piccoli?
No signora, non abbiamo davvero il tempo, porti pazienza, mi perdonerà. Sarebbe sì. bello, però davvero non ce la facciamo.
Va bene.
Grazie
un'altra
signora,
volta.
Ma davvero un'altra volta, glielo prometto.
Grazie,
signora
mille.
Claudia, buongiorno e grazie anche per il suo contributo. Dicevamo, la poesia ci dovrebbe portare in zone sconosciute, rivelarci qualcosa che non sappiamo di noi, insomma... oppure in zone che lei ha detto sorde. Allora, a proposito di come dire, di cose o sconosciute o che comunque non sappiamo, e comunque colpirci invece che gratificarci e accarezzarci soltanto. Proprio a questo proposito le propongo, e propongo ai nostri ascoltatori, 1 minuto e 10 estrapolati da una più lunga e sostanziosa intervista realizzata qualcosa come 25 anni fa a Carmelo Bene in un teatro a Milano con il collega Giorgio Toni per tutt'altra occasione, ma alcune brevissime riflessioni ci tornano comodo e ci stimoleranno. Ascoltiamo insieme.
Come conclude Valéry il suo discorso sulla poesia, sarò certo di essere stato capito laddove il mio discorso non esiste più, cioè sarà diventato un vostro discorso. Shakespeare è importante perché sono belli i versi, è un poeta, così come lo è Kleist, così come lo è Hölderlin, così come lo è Marlowe, come Calderon. Sono giganti di miniere, tesori di grande poesia. Non sono delle pièce. Sarebbe una catastrofe. Nella vita non si può avere che nostalgia, anche di ciò che non fu mai, soprattutto di ciò che non fu mai.
A me l'arte fa schifo. L'arte mi ripugna, mi disgusta. Come mi disgusta la poesia, questo, come mi fa schifo la vita, né più né meno, perciò dico cerco i buchi neri di quest'arte. L'arte, in quanto bello stile, mi disgusta.
Walter Sitti, il sì. Poeta cerca i buchi neri.
Ah, direi che in generale la letteratura, quella che conta, è sempre una letteratura a contropelo, no? Cioè siccome è abbastanza facile che poi una tradizione letteraria scada nel cliché, nello stereotipo, appunto,
nella maniera,
dicevamo prima, i gabbiani al tramonto, eccetera eccetera, ma non solo questo, naturalmente ci sono poesie encomiastiche, ci sono poesie insomma di vario tipo che in qualche modo ricalcano degli stereotipi, allora è ovvio che diciamo lo scrittore che vuole andare appunto a cercare delle cose che risuonino ancora deve andare laddove gli stereotipi non hanno messo radici, e quindi appunto non so se sono buchi neri o zone inesplorate, comunque insomma deve andare a cercare cose che spesso all'orecchio appunto educato agli stereotipi sembrano bizzarre o strane o sconvenienti. Molti poeti per esempio hanno avuto all'inizio pochissimo successo, penso a Baudelaire, i Fiori del Male hanno venduto credo una 30 di copie, erano considerate appunto qualcosa che non si poteva sentire all'epoca, perché appunto andava a cercare dei temi che fino a quel momento erano stati considerati poco poetici o addirittura come dire morbosi eccetera, no? Quindi
nelle sue 52 proposte che escono di domenica per il quotidiano La Repubblica ci sarà Baudelaire?
Vabbè, è inevitabile naturalmente.
No, glielo chiedo perché siccome ha messo Rimbaud dicevo magari.
Sì, assolutamente.
Aggira Baudelaire perché
no,
forse.
No, nel modo più assoluto. L'unico problema è che siccome mi sono ripromesso di non ripetere mai due poesie dello stesso autore, allora per esempio per un poeta come Baudelaire il problema è quale Baudelaire, perché naturalmente ce ne sono tantissime di straordinarie e anche di abbastanza brevi da essere messe lì, e quindi lo stesso problema mi si presenterà per Leopardi e per altri, come dire, scogli inevitabili. Ma mi piacerebbe tra l'altro qualche volta prendere anche una poesia di quelle appunto che si sono studiate a scuola e che quindi sono diventate per noi stessi degli stereotipi e provare a darne una lettura leggermente differente.
E credo che sia benvenuta questa idea, perché una notevole proporzione degli interventi sia in Facebook che per SMS, che forse anche tra le persone che sono intervenute
sono
direttamente, esatto,
certo,
hanno memoria scolastica, certo, che evoca due cose. Intanto vabbè, che la frequentazione che abbiamo della poesia è per lo più quella,
sì,
ma anche che la scuola fa molto, cioè importa molto ciò che ti resta dentro dalla scuola. Per esempio a questo aggiungiamo un altro intervento, quello di Alba, che dice: per me è sempre un'emozione quando sento o rileggo una poesia che ho imparato a scuola 40 anni fa.
Sì, lì c'è un problema tra l'altro che riguarda proprio i cambiamenti della lingua italiana, cioè io ho l'impressione che nella scuola di adesso si fanno leggere moltissime poesie tradotte, non solo perché c'è più attenzione ovviamente alla mondializzazione eccetera eccetera, ma anche perché la poesia dall'Ottocento indietro è ormai scritta in una lingua che i ragazzi non capiscono più. Credo che si dovrebbe prendere il coraggio e leggere Dante con la traduzione italiana a fronte, come si fa adesso per l'antica poesia francese o per l'antica poesia inglese, perché in effetti è un'altra lingua. I ragazzi non sono più in grado, tant'è vero che usano il verbo tradurre, cioè dicono devo tradurre questa poesia, perché quell'italiano lì noi
abbiamo...
Ma
per esempio anche rispetto a 20 anni fa o a 30 anni fa, quando facevo il liceo io, per dire?
Beh, diciamo, 35. Quando facevo il liceo io, che sono ancora un po' più anziano di lei... Avevo l'impressione che comunque quella lingua lì...
Cioè bastavano le note di Sapegno per intenderci.
Sì, bastavano le note a piedi di pagina, perché bene o male era una lingua che era entrata pian piano nell'orecchio. Non è tanto un problema di lessico, perché il lessico appunto basta una nota. È il problema della sintassi. Quando a un certo punto la sintassi non si capisce più, per esempio non si capisce... Mi ricordo una volta che una ragazza, quando ancora facevo il professore e facevamo gli esami, una ragazza invece di muoversi Vecchierel, Canuto e Bianco, che è l'attacco di un sonetto di Petrarca, disse Movesi, e io gli chiesi che cos'è Movesi e lei mi rispose il plurale di Moveso. Allora, se uno non riesce più a distinguere che cosa è verbo e che cosa è sostantivo in una lingua, vuol dire che la lingua non la possiede, c'è poco da fare.
E anche perché abbiamo molta meno confidenza persino con le letture in prosa di altre epoche e leggiamo per lo più ciò che... viene pubblicato, e lì si apre un altro discorso che non possiamo affrontare.
Spesso si ha l'impressione che le poesie che ci fanno imparare a scuola ormai vengano ripetute a memoria
senza
come,
senso.
Appunto come mia nonna faceva con il latino della messa, che lo ripeteva più o meno così ma senza sapere minimamente, come se fosse un mantra.
Lei così ha già risposto alla mia domanda, che era se abbiamo le competenze linguistiche o gli strumenti più in generale per apprezzare la poesia oggi. A questo punto darei la parola a Maria Bruna e chiedo scusa perché è un po' che attende. Buongiorno. Signora, buongiorno.
Forse si è stancata di attendere.
Maria Bruna? Eppure noi abbiamo la linea. Niente.
Niente.
Non ce l'abbiamo più Maria Bruna. Mi dispiace, magari la nostra telefonista riesce a recuperarla e credo che sarà anche l'ultima delle nostre telefonate. Io vorrei anche dire che abbiamo rinunciato, però lo dico, ad un brano di Paolo Conte, perché secondo me alle volte... si crea un malinteso, no? Almeno c'è stata una stagione in cui si credeva che i cosiddetti cantautori, per bravi che fossero o che siano, fossero dei poeti. E secondo me qui c'è un grande vecchio malinteso. Viceversa, Paolo Conte lo proponevo perché non sarà un poeta, ma è comunque un uomo che quando scrive le sue canzoni riesce a far risuonare le parole e usare le parole in un modo molto libero che va oltre la quotidianità, la normalità, l'ortodossia, lo standard, diciamo, tale per cui ci insegna quantomeno a usare le parole in modo libero.
No, ma poi voglio dire, in realtà il rapporto tra la poesia lirica e la musica è un rapporto antico.
Certo.
Molti testi lirici di Dante erano fatti per musica, come sappiamo, tant'è vero che il suo musicista lui lo incontra in purgatorio, si abbracciano, eccetera, eccetera. Basta pensare ai leader dell'Ottocento, per esempio, no? Quindi che la poesia si accompagni alla musica è abbastanza normale, tutta la madrigalistica del 4 del 500 eccetera. La cosa moderna di come dire leggere la poesia senza musica ci costringe forse a cercare una musicalità interna alle parole che magari quando c'è la musica ci serve meno, perché la musica viene già dall'esterno e quindi non c'è bisogno, diciamo, che la musica ce l'abbia dentro.
Cioè la poesia basta a se stessa.
Adesso si ha l'impressione che ormai la tradizione, diciamo, moderna sia che la poesia basta a se stessa, così come la musica a un certo punto si è resa indipendente e basta a se stessa. Però non è affatto detto che l'incontro tra le due cose debba essere per forza una diminuzione.
E poi è vero che c'è la differenza tra la poesia enunciata, detta, e la poesia scritta.
Sì, ci sono addirittura dei poeti che sembrano fatti apposta per essere letti ad alta voce e poeti che invece richiedono una lettura mentale. Si parlava prima di Pasolini, per esempio, secondo me Pasolini rende molto di più se letto ad alta voce. Mentre, per esempio, ho l'impressione che, non so, uno come Pessoa non abbia quasi senso letto ad alta voce, perché è un poeta, come dire, molto mentale e che quindi deve risuonare dentro la testa.
Bene, lei ha citato due immensi autori del Novecento, però anche due colossi che non stiamo a descrivere, ma mi fa venire in mente l'idea delle poeti alla moda.
Mm-hmm.
Ci sono autori alla moda, sì. Ci sono poeti, ce ne sono di quelli più facili, più accattivanti, che possono essere una porta d'entrata in un mondo poetico che poi magari va oltre, ma ce ne sono di quelli che hanno dei cicli.
Sì, non c'è dubbio. Lì dipende anche molto dal fatto che anche questo è abbastanza tipico, diciamo, della fruizione della letteratura nella modernità, cioè che spesso la figura anche, come dire, biografica del poeta
gioca un ruolo.
Gioca un ruolo.
Maledetto.
Pazzo. Oppure, non so, morto suicida, non so, Silvia Plath, per esempio, penso alla moda che a un certo punto ha avuto, o Cesare Pavese immediatamente dopo il suicidio, Verrà la morte, avrai i tuoi occhi, era una poesia che tutti i ragazzi leggevano, eccetera. Quindi spesso c'è una specie di incrocio tra il testo e tra il testo e la figura biografica invece del poeta,
certo,
che li rende più o meno alla moda. E poi ci sono certi poeti che, come dire, che sono più adatti a una specie di riuso sentimentale, altri invece meno.
Non per niente alle volte piacciono quella grande stagione formativa che è l'adolescenza, no? Formativa dei gusti, intendo dire.
Io Prevert posso scrivere alla mia fidanzata, mentre se gli offro Celan, la fidanzata rimane un po' perplessa. Ecco.
Molto perplessa, credo. Maria Bruna l'abbiamo recuperata, siamo in chiusura ma vogliamo sentirla. Buongiorno. Pronto? Ma Maria Bruna, pronto? Niente.
Gioca rimpiattino, che è un gioco anche quello.
Niente, come non detto, diamo la parola ad Anna. Buongiorno Anna.
Sì, buongiorno.
Buongiorno signora.
Scusate la voce, sono raffreddata.
Non importa.
Io ho una domanda che forse non è facile. Siccome io ho scritto migliaia di poesie, ma le ho tutte nel cassetto praticamente, salvo qualcuna che la inviai a concorsi e anche uno dei primi tre premi, vabbè. Cos'è la poesia? Io ancora mi domando, quando scrivo qualcosa, è una estrema semplicità? O deve essere, non so, quasi come una dimostrazione di tutti i paroloni che si conoscono. Proprio
nel lei sta già dicendo cosa deve essere, cosa non deve essere.
Chi più ne ha, più ne metta.
Cioè, chi più sfoggia, oppure chissà.
Esatto. Cioè, quando una poesia è poesia, non una frase buttata là, insomma, a caso,
certo,
ecco. E quanto di intimo e personale sopporta o tollera la poesia?
Ah, interessantissimo. La
sì,
signora,
cioè, se io scrivo io...
Se vuole una
risposta,
le consiglio,
prego,
di lasciarci proprio con queste sue parole che mi sembrano molto importanti. Va
sì.
bene?
Ok,
grazie,
va bene.
Signora.
Arrivederla,
mi scusi. Voilà, Walter City, mi sembra una bella domanda conclusiva che in qualche modo mi ha rubato e ne sono felice.
No. Quanto alla semplicità, naturalmente, sono vere tutte e due le cose, cioè ci sono alcuni poeti che ci fanno quasi vergognare, talmente riescono a fare poesia con delle parole semplici, penso appunto alla Dickinson o penso a Sandro Penna, per esempio, per un caso italiano, mentre altri sembra che non possano fare a meno della complicazione, penso a Mallarmé, per esempio, no? Quindi ho l'impressione che da questo punto di vista veramente lo spirito spira dove vuole, cioè può andare sia verso la semplicità che verso l'estrema complicazione. L'unica cosa naturalmente che non funziona è quello che diceva la signora, cioè metterci dentro tutti i paroloni che si conoscono pensando che questo basti per fare poesia. Questo naturalmente no.
E poi la poesia ha un potenziale evocativo che ci raggiunge, secondo me, alle volte, naturalmente dipende dalla frequentazione che noi abbiamo con la poesia, dall'orecchio che col tempo ci siamo fatti, perché non dimentichiamo che più leggi più ti fai l'orecchio, più
come
ti assottigli.
Come con la musica, peraltro.
Esattamente, più diventi anche esigente, forse, quindi ti fai un tuo bagaglio in questo senso, ma dicevo che la poesia ha un potenziale evocativo e ci raggiunge alle volte anche se non la capiamo del tutto, e credo che questo sia una cosa da rispettare. Non dobbiamo sentirci esclusi perché ci piace, ma forse non l'abbiamo capito. Perché alle volte dice mi piace, ma non so perché. Però è già qualcosa. Io direi
forse
anche nelle intenzioni.
C'era Amelia Rosselli, per esempio, che diceva una cosa molto, molto curiosa: cioè lei ogni tanto veniva presa come una specie di furore, quindi magari durante una notte scriveva 5 o 6 testi, e poi diceva: la mattina me li rileggo e tengo quelli che non capisco.
Ah, bello, mi piace molto. Walter City. Io leggevo proprio in un articolo che è apparso, se non sbaglio, settimana scorsa, forse proprio, glielo dico, sulla pagina di Repubblica venerdì 24 gennaio, dove si parla della riscossa della poesia e non a caso, e Antonio Riccardi, che è oltre che poeta anche
Mondadoriano,
esattamente, direttore letterario della poesia alla Mondadori, dice: la poesia è un atto veritiero, un momento profondo e cruciale nella vita di tutti. E poi aggiunge: l'argine contro lo sfaldamento della società. Credo che, per concludere, questa domanda fatta a Walter Sitti, pensando anche alla sua scrittura in prosa, potrebbe essere interessante.
Mi sembra ottimistica, diciamo, la versione di Antonio, nel senso che sì, ovviamente può essere quello, può essere anche menzogna, come Antonio stesso sa. Quanto all'argine sullo sfaldamento della società, in un certo senso, diciamo, l'argine non so, però può essere effettivamente un sintomo di come sta la società, un po' come le api, no? Che quando ci sono vuol dire che l'inquinamento non è andato troppo oltre. Nei momenti dove la società si è veramente sfaldata, penso al tardo medioevo, effettivamente la poesia è sparita.
Quindi non ha bisogno la società della poesia, ha bisogno in senso stretto.
Diciamo
questa centralità periferica citata da Fabio
diciamo
Pustella.
Che secondo me è una società armoniosa, una società che ancora funziona in tutti i suoi comparti, sì, ha bisogno della poesia. Una società che sta andando alla deriva, forse no.
E per concludere davvero, quale posto e quale rilievo ha dunque la poesia oggi nel nostro mondo, nella nostra quotidianità, nel mondo occidentale in generale?
Beh, lì credo veramente che la definizione di centralità periferica sia perfetta, nel senso appunto che è una cosa di nicchia, come dicono adesso appunto gli editori, però sono quelle nicchie che finché ci sono, diciamo, è un buon segno. Quando spariscono significa che c'è un compattamento verso lo stereotipo, che non è una cosa buona.
Non dimentichiamo poi, ma questa è un'altra storia, però mi piace buttarla là, che c'è chi nasconde i versi in prosa. Cosa assai diffusa peraltro, no?
In che senso?
Quando scrive prosa nasconde nell'andamento prosastico dei versi.
Beh, ma la prosa ha sempre avuto un cursus, no? Cioè la prosa è ritmo anch'essa, naturalmente, se non è sciocchezza, per cui dipende. Io per esempio ho molto più nell'orecchio i poeti che i prosatori quando scrivo, perché appunto per il mio mestiere mi sono occupato molto più di poesia che di prosa. Però si ha l'impressione che molti scrittori che magari non hanno quasi mai scritto poesia, penso a Gadda per esempio, però quando leggi una sua frase, un suo periodo, c'è un ritmo assolutamente suo che tu senti essere.
Questo
assolutamente
si chiama orecchio.
Sì, esattamente.
Che è quello che serve allo scrittore in generale. Walter Sitti, sappiamo che il 12 marzo prossimo esce il suo prossimo libro, che si chiamerà Exit Strategy. Pubblicherà, suppongo, ancora da Rizzoli.
Sì, sì.
Esattamente. Mi sembra di sapere che è un romanzo in forma di diario. Ci anticipa in una frase di cosa si tratta? Due frasi.
Appunto, il titolo è da questo punto di vista molto chiaro. Si tratta di una via d'uscita, di cercare una via d'uscita, innanzitutto da un punto di vista privato, appunto di lì la forma del diario, quindi via d'uscita da un'ossessione anche erotica, ma non solo erotica, che ha occupato il mio protagonista per tutta la vita, e in parte minore, però in qualche misura che gioca con la prima, se è possibile una via d'uscita da questa enfasi del possedere e questa specie di, come dire, di ossessione dell'infinito che sembra avere preso anche le nostre società post-consumiste.
Grazie a Walter Sitti, grazie anche al nostro numerosissimo pubblico che ha scelto di intervenire sia via telefono, sia in Facebook, sia via SMS. Davvero grazie a tutti voi. Vi ricordo che, sembra quasi fatta apposta, domani Mille Voci torna in compagnia di Christian Bubola, che si dedicherà a cercare di capire con i suoi ospiti, con il pubblico, come nasce la passione per la matematica, che io mi permetto di aggiungere ha un punto in comune con la poesia, che non evocherò.
Con la musica.
E con la musica, assolutamente. Una puntata intitolata Chi ha paura della matematica? Domani Christian Bubola e i suoi ospiti ne parleranno con voi a Mille Voci. Grazie a tutti, buona giornata naturalmente, e lo facciamo chiudendo con Nick Cave, che è musicista, è cantante, ma è anche scrittore.
Take a little walk to comes like a bird of doom as he ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. We'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.